Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati, buona domenica a tutti e continuiamo, approfittiamo di questo tempo che condividiamo per entrare. Ieri c'è stata una lunga introduzione che però ho sentito di fare per collocare poi, no, quello che oggi affronteremo come focus, no, sulle malattie dell'anima e malattie del cuore. E ieri mi sono dilungato, no, sul cuore, sulla vita spirituale, in particolare sulla lotta, e che ha a che fare appunto la lotta per la vita, la lotta per alla fine per amare, per, non nella libertà, e per l'umanizzazione. Abbiamo, ecco, declinato in diversi modi ieri questo il fine perché lottiamo. E oggi la nostra attenzione passa in particolare vorrei parlare di due, cioè collegate. Parliamo della cilia, però prima di questo parleremo della sua compagna che è la tristezza. Sono due fra malattie che magari anche in questo tempo particolare che stiamo vivendo possono a volte, ecco, come dire, affettarci. Di per sé, quando almeno a me ho ascoltato incontri sui vizi capitali e sulle malattie dell'anima, oppure quando li ho proposti io, mentre li proponevo oppure li ascoltavo, l'impressione era sempre di dire: ma io ce li ho tutti. E quindi, come dire, nel senso che, come dire, lavorano un po' tutti nel nostro cuore. Poi, grazie a Dio, no, come dire, su alcuni sentiamo di star meglio, su alcuni dobbiamo vigilare, su alcuni magari ci piglia un colpo di vento, di freddo e ci fa un po' ammalare. Ecco, ma per dire che nessuno di questi c'è. Allora c'è estraneo a prescindere, no, dal principio. Ieri poi ricordavo come il primo autore cristiano, che è Evagrio, che è stato lui che nel IV secolo stila una lista, no, degli 8 pensieri impuri che abbiamo visto ieri, che poi attraverso Cassiano e Gregorio Magno in Occidente sarà presentato come i 7 vizi capitali. Noi ci fermiamo adesso appunto sulla tristezza e sulla cilia. Ci si è chiesto: sono solo questi o ce ne possono essere altri? Tra l'altro, anche Galimberti, no, nella sua riflessione, ne propone alcuni nella sua lettura. Ma diciamo, sicuramente questi la tradizione cristiana li ha sempre colti come delle dimensioni importanti della vita non umana. Tra l'altro, ricordate che ieri dicevamo che le malattie, per negativo, ci dicono qualcosa di positivo, perché ci dicono il nostro cuore che si gioca nelle relazioni fondamentali con l'altro, con l'altra, nella sessualità, nel rapporto con Dio, nel rapporto con le cose e coi beni, nel rapporto con il cibo, eccetera, eccetera. Però nel Medioevo, per cui questi 7 sempre si sono custoditi, verificati in qualche modo e proposti all'attenzione della vita cristiana. Se avremo tempo oggi pomeriggio, vediamo. Vorrei accennarvi anche a un altro vizio che nel Medioevo alcuni hanno sottolineato. Non è entrato poi nella lista perché in qualche modo rientra un po' in tutti quanti, però ci può essere anche un'attenzione, ed è quello sul vizio della parola. Però lo lascio lì, vediamo se avremo tempo nel pomeriggio, dedicheremo qualche minuto per approfondire. Allora, partiamo dalla tristezza, compagna della cilia. Vi leggo subito, vediamo se riesco a trovarlo. L'avevo messo qui. Allora, la tristezza. Evagrio la definisce così: la tristezza è un inquilino dannoso, un confidente funesto, un anticipatore dello sradicamento. Nostalgia della famiglia, qui si riferisce alla vita monastica, lui era un monaco, un compagno dell'angoscia. Un congiunto della cilia, un lamento esasperante. Poi questo testo ve lo mando, quindi non preoccupatevi se non riuscite a prendere tutti gli appunti. Un ricordo delle offese, un oscuramento dell'anima, umiliazione morale, prudente ebbrezza, antidoto ipnotico, un verme della carne. Afflizione dei pensieri, prigione di un popolo. E fra l'altro, quest'ultima definizione ci dà subito l'indicazione come la tristezza può diventare un qualcosa di collettivo, che abita a un certo punto una società. Non so se avete letto un interessante libretto che. Ormai credo che avrà anche una ventina d'anni, forse meno, che si chiama L'epoca delle passioni tristi. L'epoca delle passioni tristi, che è scritto da alcuni psicologi, o psicologi credo da argentini, e poi è stato edito in Italia, ve lo consiglio, perché è un interessante studio anche proprio sui giovani, no? E un po' su questa. A volte ecco, percezione della vita e del futuro, non più un futuro sperato, ma un futuro temuto. Interessante, l'epoca delle passioni tristi. Allora, la tristezza è un abbattimento dell'anima. Che segue normalmente, almeno questo nell'insegnamento dei padri che coglievano, dei pensieri di collera, normalmente dell'ira, legata anche a frustrazione di desideri. La frustrazione di desideri e l'ira, normalmente generano la tristezza. Tant'è vero che appunto nella lista di Evagrio. La tristezza segue l'ira, dopo l'ira c'è la tristezza. Ora attenzione, come un po' tutte queste cose che noi vediamo, ecco, ci sono intanto due facce, perché anche secondo Paolo c'è una tristezza secondo Dio. Quindi una tristezza positiva che in genere veniva chiamata il pentos, il pentimento, e la tristezza che produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza. E poi c'è una tristezza invece mondana che produce la morte. Vediamo se seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 7. Seconda lettera di Corinzi, capitolo 7, versetto 10, c'è scritto che poiché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Attenzione, del mondo significa sempre della logica del mondo, c'è la logica dell'uomo senza Dio che vuol vivere avendo come assoluti il potere, l'avere e l'apparire. E quindi allora noi lo comprendiamo subito e probabilmente qualche volta l'abbiamo anche vissuta, grazie a Dio, una tristezza salvifica. questa tristezza che nella sofferenza, anche Sant'Ignazio ne parla, no? Cioè quindi quello che la consapevolezza che della propria lontananza da Dio, dei propri fallimenti, del proprio male, del proprio peccato di fronte alla misericordia di Dio. Se volete è una tristezza che nasce in una relazione, non in una solitudine. Cioè io mi rendo conto davanti alla misericordia di Dio del male che ho fatto agli altri, però davanti alla misericordia di Dio. Quindi è una tristezza vissuta in relazione con Dio e con gli altri, assumere il proprio male davanti al Signore della vita che continua ad amarmi. E se volete anche un tono di parte dei salmi, no? Anche per esempio conosciamo tutti il Miserere. E allora tristezza accompagnata da lacrime, che sono lacrime di compunzione, di stupore di fronte alla misericordia di Dio. Nella tradizione cristiana, come sapete, c'è anche una preghiera per ottenere il dono delle lacrime. Poter piangere sui propri peccati, sul proprio cuore duro, è una grazia che a volte non possiamo chiedere, dobbiamo chiedere. E fra l'altro c'è un senso anche di questo nella beatitudine, no? Beati coloro che piangono, che non è soltanto anche il riscatto di coloro le cui lacrime saranno raccolte da Dio, ma è anche il poter piangere su perché si sente in qualche modo la sofferenza e il dolore degli altri, no? Che tocca anche il mio cuore. Interessante che San Giovanni Crisostomo dirà che la misura di un vescovo, però adesso non fate delle attualizzazioni, cioè ognuno, però si potrebbe dire anche di un presbitero, di colei che ha responsabilità, e la misura di un vescovo è legata alle lacrime che versa per le sue pecore perdute. Quanto piange, no, per le sue pecore perdute. E allora, ecco, la tristezza, però come pensiero malvagio, come pensiero impuro, come malattia, non è questo naturalmente, no? Evagrio, abbiamo ascoltato, la definisce verme del cuore, perché si insinua nel nostro cuore, lentamente, e corrode la vita come fa la tignola con il vestito. E quindi, e se la tristezza in qualche modo non viene contrastata, finisce per abitarci stabilmente, no? Abbiamo sentito anche Evagrio che chiamava la tristezza inquilino stabile, inquilino stabile, inquilino dannoso, sempre più difficile da scacciare. La tristezza, il non piacere per eccellenza. Anzi, la tristezza ha una capacità di spogliare da ogni piacere e fa inaridire il cuore. È proprio questa tristezza che porta anche a qualcosa. Poi sappiamo, adesso io dico, no, molto vicino alla depressione, noi siamo molto più uniti di quanto pensiamo, no? Noi ci pensiamo sempre in anima e corpo, come due cose distinte. Paolo parlava di spirito, anima e corpo, ma nella maniera ebraica, no? Dove spirito, anima e corpo non dice tre parti del nostro essere, ma dice il nostro essere visto in tre prospettive, dove corpo è l'uomo, no? Visto nella esperienza della nostra fragilità. Noi nasciamo, cresciamo, invecchiamo, moriamo, e nel nostro forza e nella nostra fragilità. no? Che magari in questo tempo stiamo custodendo ancora più attentamente, no? L'uomo che pensa, vuole, ricorda, capisce, eccetera, e l'anima. Per cui, se volete, corrisponde un po' più a quello che noi chiamiamo il mondo psicologico. L'uomo che è fatto per la relazione con Dio e con gli altri, e in questo è la vita, l'uomo è il suo spirito. E allora, se da una parte noi giustamente cerchiamo anche di distinguere, no? Per cui uno si rompe un piede e va bene pregare, ma non basta pregare per guarire, no? Deve andare dall'ortopedico, eccetera. Vive una depressione dovuta a una prova subita, a una morte, no, molto dolorosa di qualcuno vicino, eccetera, eccetera, ebbene che vada da qualcuno che lo aiuti, o psicoterapeuta o qualcosa, eccetera, e dall'altra parte anche nella sua ricerca di senso, se è credente, eccetera, c'è la dimensione dello spirito. Ora, però, così come noi intuiamo che molte malattie hanno anche una dimensione psicosomatica, così anche i contatti, no, con la dimensione spirituale ci sono. Quindi distinzione, certamente, ma senza separazione assoluta. Poi dopo bisogna cercare le cause, no? Per cui, allora, questo dico perché parlando della tristezza e parlando anche della cilia, noi vedremo che molte cose sono anche molto simili alla depressione. Quindi simili, però allo stesso tempo non immediatamente sovrapponibili in tutto. Penso, no? Spero di essere chiaro in quello che sto dicendo. E quindi è una situazione che conduce a un sentimento di non senso della vita. Stiamo parlando sempre della tristezza. A uno stato di letargo, dove appunto la vita appare senza luce, senza speranza, invivibile. Ricordate che il Salmo 42-43, il salmista dice: perché sei triste, anima mia? Spera in Dio, vedremo, no? E allora, la tristezza è come un pensiero malvagio. Diventa malattia quando diventa un qualcosa che permane come un'ombra nel nostro profondo, come un brusio che non cessa di tormentarci, come una musica di fondo di tristezza, cioè diventa un'atmosfera che sempre più permea la nostra vita. E vedete, dicevo all'inizio che per Evagrio è la frustrazione dei desideri e l'ira che a volte consegue anche da questo, che possono, no, le sofferenze ingiustamente patite, le contraddizioni reali alla nostra vita, la constatazione che diversi desideri non si sono realizzati, perché non tutto noi, no, lo sappiamo. Di quello che desideravamo quando avevamo 18 anni, 20 anni, poi si è realizzato. E allora, ecco, tutto questo può, no, come dire, generare la tristezza. E dall'altra parte vedremo c'è anche la chiamata un po' ad elaborarla, no? Vedremo a elaborarla nel senso che tutti noi siamo chiamati anche. E vedremo come imparare a vivere e gustare la vita portandoli in compiuto per quello che possiamo, non per quello che avremmo voluto e che totalmente, totalmente sappiamo non è accaduto, ma per quello che ancora è possibile, c'è stato e c'è. E allora in qualche modo. Ecco, saremo chiamati, questo lo vedremo dopo, ad elaborare le nostre contraddizioni in qualche modo, no? Il proprium della tristezza consiste nell'essere una malattia che riguarda il nostro rapporto con il tempo. Vedremo che l'acidia ha qualcosa che la differenzia, è un po' la sorella della tristezza, ma avrà un rapporto più con lo spazio, con il nostro luogo di vivere. Invece la tristezza è un po' più con il tempo. Nella tristezza normalmente si idealizza il passato come un tempo indiscutibilmente migliore di quello attuale. E le si evoca con accorati accenni di nostalgia, soprattutto ecco, no, che a un certo punto possono prenderci. Ricordate anche nella scrittura, nel cammino dei 40 anni di Israele nel deserto, nel momento della prova, dello scoramento, della tristezza, che cosa ricordavano gli ebrei? Le cipolle d'Egitto. Qui noi in Puglia abbiamo delle buone cipolle, da noi ci sono anche le cipolle di Acquaviva delle Fonti, in Calabria ci sono le cipolle di Tropea, e chissà com'erano queste cipolle d'Egitto, cioè che specialità, che quando Israele si lasciava andare, tra l'altro in un'oasi dove appunto una delle prime dove Israele si lascia andare è l'oasi di Refidim. Refidim in ebraico significa le mani fiacche, che è anche bella un'immagine, no? Quando uno sta con le mani giù, cioè, e allora c'è la tristezza che ti ricorda quanto era bello il passato, per cui ci si rifugia in un mondo, in un mondo immaginario, per non aderire al tempo in cui si è. Vedete, è il spinge a fuggire dal tempo che stiamo vivendo. Non si coglie il presente come oggi di Dio, come unica ora che ci è data di vivere, nel quale sperimentare ancora oggi la sua benedizione. Voi sapete che il nostro rischio è sempre quello di non vivere il presente, no? C'è un bel insegnamento di Mattai il Meskin, che è questo monaco egiziano morto alcuni anni fa, è stato un grande, era un medico, e poi al Cairo alla fine degli anni 50 se ne va, lascia tutto e va nel deserto e diventerà un grande monaco, un padre spirituale. E lui a un certo punto nei suoi insegnamenti dice chi fa dono a Dio del proprio futuro è simile a uno che regala un capitale fittizio, perché radicalmente il futuro non è nelle nostre mani. Cioè, noi adesso siamo a casa, tra l'altro ci vediamo e non ci vediamo, per cui potete farlo. Se toccate ferro, no? E cioè della serie che noi da qui a stasera camperemo, uno dice, padre Fra, ma pure queste cose, no? C'è una bella giornata, cioè adesso pensare a queste cose. Voglio dire, toccate pure ferro, ma nessuno ce l'assicura, nessuno ce l'assicura. E allora noi cosa abbiamo di fatto? Solo il presente, che è come viverlo. Lui dice, l'unico tempo che possiamo offrire a Dio è il presente e l'intenzione che ci mettiamo nel come vogliamo viverlo. Però ecco, il rischio della tristezza è farci vivere nel passato, no? Non vivendo il tempo, l'unico tempo che ci viene dato, no? Fra l'altro anche, vedete, con l'età in cui da una parte, grazie a Dio, gli anni passano, abbiamo avuto tante esperienze, tante cose, il rischio, no, rispetto magari a un tempo difficile, come anche quello che stiamo vivendo adesso, e di fuggire ancora di più nella nostalgia del passato. Però questo può farci perdere
quelle benedizioni che in qualche misura ancora oggi Dio ci dà. Non sarà, voglio dire, sarà un oggi un panino con il prosciutto cotto nel pane, e invece di un pranzo di quelli che abbiamo fatto sulle montagne, non lo so, a Lorenzago del Cadore o da qualche altra parte delle vostre belle montagne, no, un po' di anni fa, quando dice era bello, no? Sì, però oggi c'è sto panino, voglio dire, no, non lo lasciare andare, mangiatelo, no, cioè, e gustalo. E allora ecco questa, questo rischio, no, di una deriva che ci fa perdere e ci fa sprecare l'unico tempo che abbiamo, no? Per cui ecco questo, rifletteremo su, scusate che prendo ancora, ecco, legato alla tristezza, vediamo se riesco a trovare, ci sono dei pensieri dei padri che è l'accidia. L'accidia. L'accidia è una parola che deriva dal greco acheia, che in origine significava disinteresse, negligenza, indifferenza. E nella letteratura monastica questa diviene il vizio per eccellenza dei monaci, e in particolare per quelli che vivono nella solitudine, e che portava appunto un disgusto per lo sforzo spirituale, un'atonia, una mancanza di tono, di forza nel cuore, nell'anima, un'insofferenza di sé e della vita che si sta vivendo, e l'incapacità di concentrarsi e di abitare la cella. Allora uno potrebbe subito dire, scusa, ma se il vizio dei monaci, noi che non lo siamo, che cosa è? No, perché, beh, perché intanto vedete, quello che vivono i monaci sono quello che noi viviamo, che viviamo tutti, loro per la loro vita così in qualche modo particolare ed estrema l'avvertono di più. Ma è quello che avvertiamo tutti, pur vivendo condizioni di vita diverse. Mi sembra questo, fra l'altro, anche interessante, questo insegnamento che ci viene dalla tradizione orientale, perché vedete, noi siamo più occidentali con tante cose buone, però anche con i nostri inganni, con le nostre trappole, perché noi siamo per le cose chiare e distinte, per le cose chiare e distinte. Per cui fino e ancora un po' nel passato era di più, noi avevamo le spiritualità, c'era la spiritualità francescana, c'era la spiritualità ignaziana, c'era la spiritualità benedettina, poi hanno cominciato a mettere la spiritualità familiare, la spiritualità diocesana, eccetera, no? Quindi, e poi sembravano compartimenti stagni, per cui se tu eri di spiritualità salesiana frequentavi solo gli ambienti salesiani, se eri di francescano frequentavi gli ambienti francescani, eccetera. Nell'Oriente questo c'è molto di meno, o completamente non c'è, perché cosa c'è? La spiritualità cristiana, che il monaco vivrà da monaco, lo sposato vivrà da sposato, il diocesano vivrà da diocesano, ma l'unica spiritualità, con delle sottolineature, ma che diventano differenze, no, che dividono, che allontanano, perché poi quello che è l'essere in Cristo, l'essere cristiani. Allora questo lo sto dicendo perché, a proposito anche dell'accidia, no, il vizio per eccellenza del monaco. E allora ancora Evagrio dice accedia amore vaporoso, È interessante questa cosa dell'amore vaporoso, no? Cioè di una sentire l'amore vaporoso, cioè no, come potremmo definirlo, come un'applicazione alle cose, alle relazioni, ma impalpabile, senza spina dorsale, atonia dell'anima, no? Cioè, quindi un sentire sì di applicarsi alle cose o alle relazioni, ma in maniera vaporosa, superficiale. Dice ancora: odio dell'amore per il lavoro, lotta della solitudine, incapacità di stare da soli, maltempo della salmodia, svogliatezza nella preghiera, rilassatezza dell'ascesi, sonnolenza inopportuna, io adesso ve ne dico diverse di queste, un rotolar nel sonno è un aspetto della celia, come sappiamo, è la pigrizia, no? Quando ci si lascia andare, nel libro dei Proverbi questo aspetto viene visto in maniera molto simpatica, no? C'è Proverbi 6, versetti 6-11, e dice: va dalla formica, o pigro, guarda le sue abitudini e diventa saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone, eppure d'estate si provvede il vitto. Al tempo della mietitura accumula cibo. Fino a quando, pigro, te ne starai a dormire? Quando ti scuoterai dal sonno? Un po' dormire, un po' sonnecchiare, un po' incrociare le braccia per riposare, e intanto giunge a te la miseria come un vagabondo e indigenza come un mendicante. Ancora, dice ancora, sempre il libro dei Proverbi, al capitolo 21, versetti 25: come la porta si volge sui cardini, così il pigro sul suo letto. Bella questa immagine, no? Una parte dall'altra, cioè. Questa pigrizia che ci fa portare delle scuse, delle giustificazioni, no? Sempre il capitolo 26, versetto 13, dice: il pigro dice: c'è un leone per strada, c'è un leone per le vie, no? Per cui me ne devo stare dentro, perché ho tanti pericoli, no? Eccetera. Crede di essere saggio, ma è uno stolto. Proverbi 26, 16: il pigro si crede più saggio di 7 uomini che danno risposte sensate. E ancora, nella tradizione monastica veniva chiamata anche proprio il demone di mezzogiorno. E demone di mezzogiorno perché c'è quel salmo, no? Credo che sia il Salmo 90, che dice come una freccia, no? Mezzogiorno, eccetera. Non temerai, perché fra l'altro questo pensiero veniva soprattutto intorno a mezzogiorno, le 2, sapete, l'ora calda, poi nel momento in cui, oppure nel primo pomeriggio, non so se voi fate la pennichella, che da noi al sud è qualcosa di sacro, e allora in genere quando verso le 3 ti alzi un po' no? E c'è un momento in cui devi, come dire, rimotivarti nel tuo vivere, perché uno dice: perché? No, perché? E allora diceva, c'è questo detto, no? Dice: l'occhio dell'accedioso fissa costantemente le finestre e la sua mente si immagina visitatori. La porta cigola e quelli balza in piedi. Ode una voce e spia dalla finestra e non se ne allontana, finché intorpidito si siede. C'è tutta una serie di attività disordinate, no? Senza la capacità di applicarsi a quella che si vorrebbe. Quando legge l'accedioso sbadiglia molto e sprofonda facilmente nel sonno, si sfrega gli occhi, stira le braccia e, distogliendo gli occhi dal libro, fissa la parete. Poi li distoglie di nuovo e legge un po', e sfogliando il libro cerca la conclusione delle esposizioni, conta le pagine e verifica il numero dei fascicoli. Non so se vi è capitato qualche volta che leggete un libro che a un certo punto andate a vedere, ma quante pagine ha subito, no? Cioè, critica la scrittura e la decorazione di sto libro, no, sto libro è fatto male, eccetera, no? E per finire chiude il libro, vi appoggia sopra la testa e cade in un sonno non troppo profondo, perché la fame al fine sveglia di nuovo la sua anima. Il demone della cedia, che viene chiamato anche demone di mezzogiorno, è di tutti i demoni il più opprimente. Attacca il monaco verso l'ora quarta e accerchia la sua anima fino all'ottava, all'ora ottava. Dapprima fa sì che il sole sembri lento a muoversi, ossia immobile, e dà l'impressione che il giorno abbia 50 ore. Poi costringe il monaco a fissare continuamente le finestre, a balzare fuori dalla sua cella, a osservare il sole per vedere quanto sia distante ancora dall'ora nona e a guardare intorno se per caso qualcuno dei fratelli passa. Inoltre gli ispira avversione per il luogo e per la stessa vita e per il lavoro manuale. Gli suggerisce che l'amore è svanito tra i fratelli e che non c'è più nessuno per consolarlo. E se per caso in quel giorno qualcuno ha contristato il monaco, il demonio si serve anche di questo per accrescere in lui l'avversione. Lo porta allora a desiderare altri luoghi in cui si possa trovare facilmente il necessario per vivere ed esercitare un mestiere meno gravoso e più remunerativo. E aggiunge che l'essere graditi a Dio non è legato a un luogo, eccetera eccetera. E vedete, questi testi sono delle descrizioni, no? Stiamo facendo un po' una fenomenologia della cedia, no? Se ancora un passaggio sulla pigrizia, noi lo possiamo cogliere anche biblicamente da quel brano del secondo libro di Samuele, capitolo 11, che conosciamo tutti, nell'episodio di Davide e Bezzabea. Tutti quanti abbiamo letto quel brano, l'abbiamo sentito, eccetera, no? Dove tutta quella vicenda drammatica e triste che si concluderà con la morte di Uria, eccetera, ad opera di Davide, ha la sua radice, no? In Davide che si lascia andare alla pigrizia, non lotta più. Dove c'è scritto questo? C'è scritto perché l'inizio del racconto è proprio così. Al tempo in cui i re solevano andare in guerra, Davide rimase a Gerusalemme. Lì c'è tutta la chiave, no, di interpretazione di quel brano. Cioè, nel senso che lui, che è re, ha combattuto, le guerre tante, eccetera, a un certo punto non combatte più, si lascia andare. E da lì, pian piano, tutto, no? Questo pensiero che lo spinge a, tra l'altro dice il testo, dice che un tardo pomeriggio, alzatosi da letto, molto bello questa cosa, un tardo pomeriggio, possiamo immaginare le 6 del pomeriggio, no? Si è fatta una bella dormita, dopo una bella magnata, eccetera, eccetera. Allora, in questo lasciarsi andare progressivo, cosa fa? Va sulla terrazza del palazzo, cosa che era proibita, non si andava sulle terrazze. Perché non si andava sulle terrazze? Perché dalle terrazze si poteva spiare nelle case, degli altri. E pensate anche lì in Medio Oriente, come un po' anche nel sud, o in altre zone del mondo, dove la vita era molto all'interno, no? C'era un cortile, no? Tutte le abitazioni attorno a questo cortile, dall'esterno c'erano delle alte mura, non si vedevano finestre piccole, e tutto si svolgeva all'interno. Quindi lui sale su, fa quello che non doveva fare, sale sulla terrazza, si mette a guardare ora qua, ora là, e vede a un certo punto in una casa lì vicina una donna mentre faceva il bagno. Attenzione, non dobbiamo pensare che la vede proprio mentre era nell'acqua, ma vede dei teli dove vede questa donna entrare, la vede, poi la vede uscire, e da lì. Ecco, in questa pigrizia che pian piano, no, in sofferenza, ecco, questo in sofferenza per lo spazio, in sofferenza per il luogo in cui si abita, in sofferenza che produce instabilità e voglia di andarsene. Ricordate che un'immagine biblica di questo sono i discepoli di Emmaus. I discepoli di Emmaus che vanno via da Gerusalemme, vanno verso Emmaus, tristi e fra l'altro parlando tra di loro, no, di tutto quello che era accaduto, ma parlandone, fra l'altro il testo poi in greco dice una, no, perché usa il verbo del facevano omelia, e questo non è molto, cioè, come dire, rispetto alle ai preti, no, alle omelie dei noi preti, che a volte effettivamente non dicono niente, non portano niente, non dicono niente, e voi siete anche fin troppo bravi a star lì e a sopportare. E questi facevano omelia, no? Si rimandavano le cose continuamente ed andavano via Emmaus. Fra l'altro, ecco, è interessante, vi siete mai chiesti perché andavano a Emmaus? Uno potrebbe dire, perché erano di Emmaus? Scusate, no, cioè, erano di Emmaus e tornavano al
luogo della, sì, battaglia.
Ecco, esatto. E l'altra interpretazione che qualcuno già suggeriva, che era quello che volevo dire, è che Emmaus, noi la troviamo nel libro di Maccabei, ed è il luogo dove appunto comincia la guerra, la rivolta dei Maccabei, e appunto i giudei vincono e poi iniziano questa guerra che sarà vittoriosa. Quindi allora è un po' come per dire, quando stiamo male e tristi andiamo sui luoghi che portano la memoria di una vittoria, cioè, no, con Gesù in cui noi speravamo abbiamo perso, e allora è quella spinta ad andare verso luoghi più che immaginiamo più piacevoli. Nella tradizione monastica, no, quando un monaco andava dall'abba gli diceva sto male, me ne voglio andare, sto male, qui tutto sbagliato tutto, eccetera, allora lui diceva guarda, va bene, cioè nel senso che poi vediamoci, no, però per il momento vai in cella e magari cerca di pregare. E lui dice, pregare, se io vedo la Bibbia la butto via dalla finestra. E allora dice, allora ok, va bene, no, non pregare, l'importante è che stai lì e aspetti che passi, no? Cioè nel senso che quando noi stiamo male la spinta è sempre a pensare che qualunque altro posto sarà meglio di quello in cui stiamo. Che poi non significa che non, magari non dobbiamo pensare che rimette, però non nel tempo in cui stiamo male. Fra l'altro alcuni di voi hanno fatto gli esercizi ignaziani, conoscono la spiritualità ignaziana e sanno che una delle regole del discernimento di Sant'Ignazio della prima settimana dice appunto che nel tempo della desolazione, chiudete il microfono per favore, sento dei rumori di fondo, vi invito a chiudere il microfono, e nel tempo della desolazione non si facciano cambiamenti, ma si rimanga fedeli e costanti sulle scelte già fatte. Ignazio non sta dicendo che non bisogna mettere mai in discussione le proprie scelte, non sta dicendo questo, sta semplicemente dicendo che il tempo della desolazione non è il tempo giusto per fare o rivedere scelte fatte. E perché nel tempo, no, e soprattutto in questo momento, sotto la spinta della celia, l'erba del vicino è sempre più verde. Quando un prete in crisi dice fossi sposato e immagina, no, che sarebbe tornato a casa la sera e la moglie l'avrebbe abbracciato, gli avrebbe dato un bacio, avrebbe detto ciao caro, bentornato, e i bambinetti tutti quanti papà 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 eccetera eccetera. Quando uno sposato sta in crisi, cosa dice? I preti hanno capito tutto della vita, hanno capito tutto. Cioè, per cui quando uno sta male, no, l'erba del vicino è sempre più bella. E allora ecco, no, questo dovunque, no, meglio che qui. Quindi la cilia che produce l'instabilità è il sognare che ovunque, eccetto lì dove si è, si potrà vivere bene, essere finalmente riconosciuti, si potrà finalmente servire il Signore adeguatamente, eccetera, eccetera. E vedete, questo è un camuffamento, no? Tutti, anche questi pensieri, giustificazioni del desiderio di fuga da se stessi. No? C'è un detto, no, di un monaco che, vivendo in comunità, si arrabbiava con i fratelli, cioè dice basta, 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 io non sono fatto per la vita fraterna, non sono fatto per la vita fraterna, no? Per avere la pace devo stare da solo. Quindi se ne va in una grotta, allora che succede? Che andando a prendere un po' d'acqua, prende una brocca d'acqua, la riempie, riportandola nella sua grotta, gli cade la grotta, la brocca, e si rompe, e comincia ad arrabbiarsi con questa brocca che non è fatta bene, eccetera, eccetera, no? Allora, come dire, capire che certe cose ce le portiamo dentro. E allora, ecco, questo produce appunto frustrazione, scontentezza, insoddisfazione. Allora la cilia è l'incapacità ad abitare la solitudine e il silenzio, ad abitare con se stessi. E vedete, in questo senso, se la cilia, l'abbiamo anche vista come pigrizia, può diventare anche un iperattivismo. Quelle persone che non si fermano mai e che, pensate, si giustificano dicendo qui devo fare tutto io, e qui devo fare tutto io, che dobbiamo fare? E tutti mi chiedono, e come faccio? No, come? No, e uno gli dice, ma potresti dire anche di no? Sarebbe bello, io vorrei, ma come posso? Non posso, cioè, perché se non ci sono io, qui le cose non vanno avanti, eccetera, eccetera, no? Quindi quella, vedete, se da una parte può essere appunto un lasciarsi andare, dall'altra parte può essere un iperagire. Notate che in questo senso sarebbe importante per tutti, anche per i preti, per i religiosi, le religiose, per tutti, ricordare che uno dei 10 comandamenti, che vale per tutti, non vale solo per i laici, ma per tutti i cristiani, è il comandamento dello Shabbat, che, come sapete, questo comandamento del sabato, che per noi potrebbe essere la domenica, dice che un giorno, che 6 giorni lavorerai, 6 giorni lavorerai, quindi non è per i pigri, dice 6 giorni lavorerai, ma il sabato è Shabbat, e tu, è il giorno in cui santificherai Dio, Come? Non facendo alcun lavoro. Né tu, né tua moglie, né i tuoi figli, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né lo straniero che abita insieme con te, perché si riposino con te. E noi sappiamo che questo, fra gli ebrei osservanti, giunge a certi punti che noi magari un po' rimaniamo perplessi, no? Perché chi di voi è stato in Terra Santa e ha soggiornato, ha dormito presso delle strutture israeliane, ebree, ha visto che accanto agli ascensori normali c'è l'ascensore di Shabbat, che è quell'ascensore che in pratica il giorno di Shabbat va da solo, è vero, va da solo tutto il giorno facendo un piano alla volta, salendo e scendendo. Perché? Perché l'ebreo osservante non faccia il lavoro di schiacciare un pulsante per andare al piano dove deve andare, no? Allora, noi magari lo consideriamo un po' esagerato, però l'idea qual è? Che io un giorno, una settimana, non farò lavoro alcuno. E allora è interessante, perché la motivazione qual è? La motivazione è innanzitutto veramente anti-idolatrica, no? Cioè nel senso che un giorno alla settimana tu dici al tuo lavoro: io non vivo e sono per quello che faccio, ma io vivo e sono perché Dio mi ama gratuitamente. E voi sapete bene come, no, nell'attivismo c'è una radice che ha a che fare con la cilia, no? Cioè di pensare che uno vale per quello che fa. No, nella nostra società tante volte noi, dato che per esempio gli anziani non valgono niente, non fanno più niente, non hanno una certa visione, valgono meno. E tante volte noi consideriamo le persone a partire dal loro lavoro, per cui diciamo: sa, quello lì è un primario ospedaliero. E con tutto il rispetto, non so se tra voi ci sono dei primari ospedalieri, con tutto il rispetto, cioè è un lavoro importantissimo. Quello lì è un professore universitario, con tutto il rispetto. Quello lì è un monsignore. Anche se voi sapete che un signore nella chiesa alla fine che significa, no? Cioè, però va bene, ok, questo, io non sono un signore, cioè, e allora noi normalmente, no, quello è, allora, e quello lì chi è? Quello è un operatore ecologico, uno spazzino, ma no, cioè noi giudichiamo le persone in base a quello che uno fa, no? La nostra identità è legata al nostro fare, per cui se il nostro fare dice chi siamo, dobbiamo sempre fare in qualche modo. Allora lo Shabbat è fra l'altro, lo Shabbat è il comandamento che sta di fondo, il testo che varrebbe anche la pena leggere qualche volta, che sta di fondo al comandamento che abbiamo imparato al catechismo, no? Cioè ricordati di santificare le feste, e che purtroppo noi cattolici ce l'hanno insegnato e lo viviamo con essenzialmente: sei andato a messa? Sei andato a messa? Tutto si gioca lì. Per cui tu magari vivi la domenica da schifo, sempre sul lavoro e sul, però alle 7 del mattino sei andato a messa, hai fatto il precetto e ti senti a posto. Ma ve l'abbiamo insegnato noi, la colpa è nostra, di noi preti, l'abbiamo insegnato noi. Non bisogna credere tutto quello che i preti dicono, mi raccomando, e perché non sempre le cose che diciamo, ma noi vi abbiamo insegnato che appunto tutto il comandamento era andare a messa, poi puoi fare quello che vuoi. Invece il comandamento biblico è il dire che c'è un giorno, tu celebri Dio non tanto in uno spazio ma in un tempo, che ti ricorda che tu vivi perché sei amato gratuitamente, e il riposo diventa quel luogo della gratuità, gli ebrei osservanti, gli ebrei credenti vivono la festa nelle relazioni gratuite, con gli amici, con la famiglia, con se stessi. Poter prendere, no, del tempo per stare con me stesso, per ascoltarmi. Che fra l'altro abbiamo visto ieri anche un punto fondamentale, cioè di ascoltare il proprio cuore. Che cosa? No, ma è anche un gesto d'affetto nei nostri confronti, no? Quello di poter stare con se stessi. C'è una solitudine positiva. L'isolamento è morte, no? Ma nella nostra vita in relazione c'è da custodire uno spazio di solitudine. Allora, come vedete, sto tentando di descrivere questa malattia del cuore, no? La celia. Dicevo, stavo concludendo sul fatto, per esempio, che in un aspetto di questa malattia, che da una parte a volte è pigrizia, ozio nel senso negativo, tra l'altro, perché vedete anche qui, da una parte abbiamo bisogno, c'è una dimensione positiva dell'ozio, cioè come spazio di gratuità, no? Che il sabato va in questo senso, cioè poter vivere un tempo gratuito, non legato a uno scopo produttivo. E permettetemi di dire questa cosa che non ci fa molto onore a noi cristiani, perché noi cristiani tante volte ci sentiamo superiori agli ebrei, no? Diciamo, ma noi siamo quelli che abbiamo conosciuto il Messia, quelli che invece loro lo stanno ancora aspettando. Allora c'è una cosa sicuramente su cui nella tradizione ebraica, come la vivono, è qualcosa che loro hanno e noi no, è che il sabato è un giorno di festa anche per le donne. Nel senso che non si cucina, mentre da noi, almeno io ho visto sempre mia madre che la domenica lavorava di più, no? Perché si alzava presto la mattina per fare il sugo, per fare le orecchiette, per fare le braciole, mentre mio padre si alzava con calma, si metteva la giacca e se ne andava in piazza, no? A parlare con gli amici. E loro invece hanno un giorno in cui non si cucina. Dice, allora non mangiano? No, allora chi ha soldi va in ristorante, chi invece più così meno possibilità cucina il giorno prima e si mangia. Allora ecco questo giorno legato alla gratuità, per cui il mio fare, che pure è un dono di Dio e che io esercito 6 giorni alla settimana, ritrovo il senso del mio fare con un mio non fare. Un mio non fare che, come dire, che allora non è star così, no? Ma è poter vivere il tempo come gratuito, no? Con le persone che amo, celebrando la gratuità del Signore, no? Con le persone che amo e essendo gratuito anche con me stesso, sentendo che tutto questo è dono di Dio, che la mia vita è dono di Dio. Padre Bovati, di cui vi consiglio un libro che se lo trovate, non lo trovate facilmente perché fuori produzione, fuori stampa, non è stato ristampato, però magari in qualche libreria ce lo possono avere come fondo, è un librettino che si chiama Il Deuteronomio e lui commenta alcuni passi del Deuteronomio, è uno dei commenti più belli che io abbia mai letto. E lui, a proposito del sabato e a proposito di vivere questa gratuità del tempo, celebrando la gratuità dell'amore di Dio per me, in qualche modo dice che vivere il sabato è prepararsi a morire. E nel senso che se sperimento e celebro, ricordo e faccio memoria della mia vita nelle sue mani, posso in qualche modo accoglierne sempre più il limite che ogni vita e anche la mia, no, porta con sé. E allora lo Shabbat, no, è un precetto di vita. Quindi, dicevo appunto, abbiamo visto ozio, pigrizia, amarezza. Vedete, molte cose sono simili alla tristezza, no? Ma per i padri in qualche modo la tristezza era qualcosa anche di più puntuale, legato alla frustrazione di alcuni desideri, all'ira in qualche situazione. Quando questa diventava uno stato abituale, diventava appunto no, accidia. Quindi, e notate che a volte ci sono delle persone appunto costantemente amareggiate, mancanza di concentrazione, indolenza. Ecco, la mancanza di concentrazione, rimanere dei dilettanti in tutte le cose che facciamo, fare un po' tutto ma con superficialità, no? Senza amare veramente qualcosa che facciamo, no? E noi sentiamo, scusate un attimo, devo collegare l'iPad che se no si scarica, forse non è la posizione. E stanno aiutando. E ecco, a volte per esempio quando invece incontriamo delle persone che amano il loro lavoro, no? O amano, sono dentro col cuore, come dire, sentiamo una vita, sentiamo nel loro volto, nel loro agire, eccetera, no? Dall'altra parte invece, ecco, un tratto di questa celia è proprio quella di incapacità di concentrarsi, di applicarsi di cuore a qualunque cosa. Attenzione, questo a volte succede anche nelle relazioni. Per cui magari uno ha tante relazioni, ma tutte superficiali. Senza in fondo veramente amare qualcuno, no? E lo sappiamo, poi invece l'amore per crescere e per incarnarsi ha bisogno di radicarsi, di applicazione, no? L'amore di attenzione, come un lavoro, perché anche l'amore è un mestiere. Quindi indolenza e poi questa continua ricerca di distrazioni. Pensate, c'è gente che passa tutto il tempo alla finestra. Oggi qual è la finestra alla quale noi sempre andiamo? Il cellulare, no? O il tablet, o il computer, no? O la televisione, no? Cioè, tutto il proprio tempo a... No, continuamente, beh, che c'è di nuovo? Che c'è di nuovo? No? Sempre con bisogno di distrazioni, di stimoli, no? Per non stare con noi. Attenzione, non stare con noi per paura del vuoto, paura del non senso che magari a volte riempie sempre più la nostra vita e il nostro cuore. C'è uno svuotamento, la cilia diventa, vi ricordate quando dicevano, Evagrio diceva un'atonia, no? Una perdita di tono, un po' come i muscoli, no? Un muscolo che perde tono, E così ci sono persone che perdono tono di cuore. E fra l'altro, ecco, mancanza di motivazioni. Lo dicevamo anche prima, un po' la fuga, cioè la ciglia sfinge in genere appunto nell'iperattivismo, oppure dall'altra parte dicevamo nella pigrizia, nel sonno, molto simile alla depressione, no? Cioè quando una persona sta così, tante volte fugge nel dormire, perché almeno quando dorme, no? Non sente il peso, non sente il vuoto, non sente... O attenzione, o anche nel cibo, facciamo attenzione anche in questo tempo in cui siamo più in casa, cioè che appunto c'è si cerca di, no, siamo più a rischio, no? Perché stando in casa, allora uno che deve fare mangia, no? Per cui riempire il vuoto del cuore rimpinzando lo stomaco. Dice Vaglio che la cidia, no, è un nemico particolarmente temibile perché ha l'abitudine di avvolgere l'anima intera e intontire l'intelletto. È un vizio che tutto avvolge, una malattia del cuore, uno stato d'animo che priva di senso la vita e può condurre, come sappiamo, ad atteggiamenti autodistruttivi e persino al suicidio. E certo, no, questo lo vediamo anche nella malattia della depressione e anche nella malattia spirituale della cidia, no? Sono vicine, ma non sono necessariamente la stessa cosa. Come, no, lo star a fuggire da quel vuoto che uno sente dentro di sé e può far pensino pensare che se qualunque altro luogo sia meglio che questo e se questo luogo che sento come senza senso e senza vuoto sia la mia vita, allora forse anche la morte è meglio. E allora la cidia porta anche a, così come non si riesce a gustare niente perché tutto perde gusto, così anche non si riesce a gustare le opere degli altri in genere. Porta a un disprezzo nei confronti degli altri. Tutto fa schifo. Tutto fa schifo. No, cioè questa, a volte questo guardare gli altri in generale, no? A giudicare gli altri come grossolani, inferiori, rozzi. E di per sé, vedete, la cidia noi dicevamo appunto un po' come non senso, no? come peso del vuoto, perché fra l'altro sembra nascere appunto da qualcosa di inconsistente. È un male che di per sé sembra non avere una ragione d'essere, sembra non avere una causa reale, una evidente contro la quale si possa combattere al fine di eliminarne le cause. È molto più subdola. In questo senso è qualcosa, no, che pian piano ci avvolge. Anche perché non ha una manifestazione esteriore, evidente. No? Se volete, la gola, magari dal fatto che poi cominciamo, la bilancia ci dice che i chili sempre più aumentano, ha una manifestazione esteriore. No? E se volete, la lussuria, no? No? Ha nella ricerca, eccetera, no? eccetera, eccetera, ha una manifestazione. L'avarizia, no? Ma l'accidia, vedete, è una, appunto, una concentrazione di nulla che si aggruma nell'anima e la opprime, e la soffoca, e le toglie il respiro. È qualcosa che sempre più no, toglie il respiro all'interiorità. Qualcuno parla anche del nostro tempo, come, no, rispetto anche alla nostra società, come una società accidiosa. Perché vedete, no, è vero che mi sembra, questo lo dico come, come constatazione, che mi sembra di cogliere, no? Ci sono altri che lo dicono in maniera molto più profonda, l'incapacità di andare in profondo, no? Viviamo, ci accontentiamo dell'immediato, no? Cioè, quando vogliamo tutto e subito, no? Cioè, qualcosa da mangiare subito, e tutto quello che invece per arrivare al frutto richiede un cammino, no, lungo, di fatica, non se ne vede il senso. No. Come se, ecco, no, incapacità di lavorare in profondo, di una interiorità da cui nascono le cose più vere, ma un fermarsi a una superficie. Ancora, scusate, vedo ancora qualche altra. Sì, riprendo un momento in questi appunti, lo dicevamo prima, lo riprendiamo, mettiamo anche, dicevamo che appunto, come ci accorgiamo, no, che siamo, che questa cosa qui, questa malattia in qualche maniera, no, ci affetta, o dobbiamo sempre stare attenti che può cominciare a introdursi. E, ecco, appunto, normalmente sono quelli di una certa irrequietezza interiore, impossibilità di portare a termine quello che si intraprende, tante cose iniziate e nessuna finita. Ci sono delle persone che cominciano, anche nei libri, no? Non so, chi piace leggere dei libri, tanti, no? Oppure comincio una cosa e poi mi ricordo che c'è, la sto facendo, me devo farne un'altra, allora lascio quella e vado a fare l'altra, ma anche quando sono su quello mi ricordo che devo fare quella, allora lascio quella, eccetera, eccetera, no? Una tendenza costante a cambiare luogo, lavoro, compagnia, e un'incapacità a concentrarsi su, in un'attività o negli affetti, dicevamo. Un altro sintomo è un'eccessiva preoccupazione per la salute fisica, un'eccessiva paura di essere malati di qualcosa. Sappiamo che questo poi ha anche delle implicazioni psicologiche, no? Cioè, sapete, quelle persone che sono fin troppo, cioè nel senso che, come sappiamo, da una parte c'è la giusta attenzione per noi stessi e c'è la giusta cura di noi stessi e della nostra salute. E allo stesso tempo sentiamo che questo può diventare una malattia quando questo diventa l'orizzonte di tutta la nostra vita. Noi viviamo, per non ammalarci. Allora, che non sì, aspettate, anche Silvia, le domande me le fate, perché stavo vedendo, io poi risponderò dopo, cioè, quindi non preoccupate, perché vedo che c'è già qualcuno che arriveremo anche su come tentare di cioè. Però rimaniamo, non abbiate fretta, cioè anche qui chiedetevi se questo può essere un atteggiamento accidioso, cioè quello di non aspettare che qualcuno magari faccia tutto un percorso. E, allora, un attimo, mi sono perso perché mi sono lasciato prendere dalla chat, che però adesso chiudo perché non voglio vedere. E quindi sulla salute, eccetera, no? Cioè, dove la salute, custodire la propria salute, diventa lo scopo della nostra vita. E su questo mi permetto di ricordare che io direi per gli uomini, ma per noi, anche per noi cristiani in maniera più, la salute, custodire la propria salute è importante, ma non è il fine della nostra vita. Cosa che normalmente, no, uno dice se c'è la salute c'è tutto, no? E per cui, no, io ricordo quando ero novizio e tornavo durante una settimana l'anno a casa dai miei genitori nel mio paese, facevo il giro degli zii, di qualche zio a salutarlo, allora sapevo già che c'era qualche zio che non era per niente contento della scelta che avevo fatto, anzi era molto critico, e però non è che me lo diceva, no? Cioè, mentre eravamo lì che prendevo il caffè, lui mi dice, ma là, che fai? E io dicevo, ma zio, sai, io in noviziato faccio questo, faccio quest'altro, eccetera, no? Lui mi guardava così e mi diceva, comunque, stai bene in salute? E dicevo, sì zio, sto bene in salute, e questo è l'importante, no? Cioè, della serie, stai rovinando la tua vita, però se stai bene in salute, no, per noi amare è lo scopo della nostra vita. E ci sono persone che consapevolmente e liberamente hanno messo in gioco la loro salute per amore. Attenzione, no, sono chiaro su quello, penso, la salute è importante. No, in questo tempo dobbiamo, ma per noi non è l'importante. Per cui, no, come anche il Papa ci dice, no, noi supereremo veramente questo tempo di crisi non soltanto lavorando per custodire la nostra salute, certamente, ma se anche da questo tempo avremo colto e saremo cresciuti forse un po' più in un sentirci tutti insieme, in una solidarietà, in una società più solidale, no? Perché ci si vuole più bene e in questo ci si custodisce. E allora, ecco, no? E allora, passando con qualche battuta anche a quello che la tradizione poneva un po' come rimedi, farmaci, adesso stiamo aspettando il vaccino, forse qualcuno di voi l'ha fatto, e quali sono i vaccini, no, della tradizione spirituale, no? Ma per quanto riguarda la tristezza, i padri dicevano sempre quello, no, di custodire la gioia. Anzi, Paolo in una lettera dirà siate nella gioia. Cosa vuol dire Paolo? Uno dice, ma come si fa a custodire la gioia? Se non c'è gioia, cioè, no, dobbiamo metterci gli stuzzicadenti, no, qui, e stare sempre con un volto... No. Cioè, mentre la tristezza, che poi diventa accidia, porta a vedere tutto negativo, tutto senza senso, tutto, no? Cioè, allora, come dire, chiedere con l'aiuto di Dio e vigilare per cercare di cogliere, qui anche qui già lo accennavo, quelle piccole e qualche volta più grandi gioie che ci sono nella nostra vita, che non tolgono quello che non c'è, Però vedete anche qui, anche in questo noi siamo chiamati, un po' gli anni dovrebbero insegnarcelo, ma non sempre questo accade perché non è automatico, che la vita non è tutta felice, la felicità piena, no? Sentite ogni tanto, la felicità piena, o come quando eravamo giovani e siamo andati in qualche casa in montagna con la parrocchia e c'erano questi poster, no? In cui c'era una foto di un ruscello di montagna d'estate, col sole, bellissimo, l'acqua, i fiori, e la scritta: con Dio sarei sempre felice. Ecco, a 14 anni va bene che un minimo ci credi, poi a 50, 60, 70, se ci credi ancora, non lo so, magari ti è andata bene, non so, però per dire, ciascuno di noi sa che poi la vita è fatta di tante cose, dove però ci sono state anche delle gioie e ci sono ancora, no? Perché anche quelle piccole gioie, che sono anche quelle di una no, quello che in questo, di una telefonata, di un piccolo gesto, no, di qualcuno che ci ha ricordati, qualcuno c'è, dice, ma non è tutto, è qualcosa. E dall'altra parte credo che anche come cristiani custodire il fatto che la felicità piena non ci sarà fin tanto che tutti gli uomini e le donne saranno nella vita. Pensate, questo lo dicevano anche gli antichi per i santi, cioè gli uomini e le donne che sono già in Dio e vivono in Dio e nella gioia del Signore, e dicevano che i santi fanno il tifo per noi, ci accompagnano sperando che anche noi possiamo coinvolgerci con il Dio della vita, perché la gioia loro non sarà piena fin tanto che non ci saremo tutti. E chi di voi ha dei figli, più figli, magari sa che anche se ce ne sono quasi tutti, ma ne manca uno, dice: no, ma c'è gli altri 9. No. E allora ecco, no, anche questo, cioè avere un orizzonte non idealistico adolescenziale, mi permetterei di dire lì, così, no, quando eravamo ragazzini, cioè pensare che tutto, no? No, c'è un tutto che si compirà solo quando il Signore sarà tutto in tutti. Lì si compirà il nostro tutto. Ma intanto che noi camminiamo ancora nel non ancora, già il non ancora, dobbiamo portare nella consapevolezza il vuoto, però gioire, no, di quello che è già. Gioire di quello che è già. Per cui io, per esempio, a volte girando per le chiese locali, e sono invitato magari a fare dei ritiri con i presbiteri, con laici, eccetera, e magari poi conoscendo mi raccontano anche le difficoltà, le problematiche, le povertà, eccetera, un po' mi scoraggio, devo dirvi, però poi il Signore, a volte anche in una confessione oppure in un dialogo, mi fa incontrare sempre qualcuno o qualcuna che ci crede ancora, che ci crede e che gioca la sua vita nell'amore di Dio e nell'amore dei fratelli. E allora quello mi impedisce di lasciarmi andare lo scoraggiamento, no? Cioè, come dire, è vero, e non dobbiamo dire che non è vero, è vero, ma lo Spirito di Dio muove e ci sono degli uomini e delle donne che e questo dà gioia. Ecco, allora la capacità di la gioia e insieme a questo naturalmente legato alla gioia la speranza, nel senso di ecco, di un'apertura al futuro, no? Mentre la celia e la tristezza chiudono futuro, spengono la speranza, in qualche modo ecco questa gioia che il Signore ci dona, anche piccola, ci apre a un futuro, nel senso che la nostra vita non ci siamo solo noi. Ci siamo noi, ma ci sono gli altri, c'è Dio che opera. Per cui la speranza, no, quei segni di speranza, abbiamo sentito tante volte parlare anche nei nostri discorsi, no, dei segni di speranza. E, ecco, questi veramente sono dei doni che dobbiamo custodire, no, e dove ci vengono offerti, laddove riusciamo a coglierli, no, come... per dire, ecco, no, non è come la tristezza, così, la chiusura, la rassegnazione cercano di dirmi, la morte cerca di dirmi, no? Cioè che tutto è finito, tutto il male all'ultima parola. Non è detto che è così. E credo che poi, mentre questi pensieri della tristezza, della rassegnazione, della chiusura sono gridati, sono violenti. E l'amore di Dio sussurra al nostro cuore. Sussurra, perché è rispettoso. Per cui sono, no, come dire, da... infatti, per esempio, un esercizio che pure, ecco, è importante, anche di preghiera, sarebbe quello dell'esame esame di coscienza, però attenzione, esame di coscienza dentro di noi scatta subito quello che ci hanno insegnato come esame di coscienza in preparazione alla confessione, che è una cosa da fare. Ma esami di coscienza, io ne parlo secondo un po' la tradizione monastica che Ignazio poi riprende, che è piuttosto quel alla fine della giornata o in qualche altro momento, ma anche solo alla fine della giornata, poter fermarsi in preghiera davanti a Dio e rivedere un po' la propria giornata, ripercorrere la propria giornata, no? Per chiedere a Dio di cogliere prima di tutto quello che è stata la sua parola di vita nella mia giornata. Padre Spidlich diceva in maniera sempre un po' simpatica, un po' trascendente, così un po' trashant, cioè diceva che il cristiano non dovrebbe andare a dormire la sera senza aver colto che cosa il Signore, no, gli ha donato e detto in quella giornata. Allora, prima di tutto, se volete, un esercizio di consapevolezza, no? Di dire, io ho vissuto questa giornata, che cosa è accaduto? E di che cosa, prima di tutto, posso ringraziare? Poi ci metterò anche di che cosa, invece, non mi fa ringraziare, ma magari mi fa pregare, mi fa dire, Signore, ti prego per questa situazione, ti prego per questa persona, ti prego per me e per i sbagli che ho commesso. Però la prima cosa è, no, cercare di cogliere quello che il Signore in questo giorno che Lui mi ha donato, perché poi se abbiamo vissuto, e sì, perché grazie a Dio non abbiamo preso ancora il Covid, non lo so, adesso dico così o altre cose, ma... nel profondo di tutto è perché appunto Dio mi ha fatto dono. E allora che parola mi ha donato? E ancora come esercizio, oltre a provare, e questo i monaci ce l'avevano in maniera più semplice perché la loro vita era più, noi più scandita dai tempi, dalla, noi per quello che possiamo, ad avere un po' una, come dire, un orario della nostra giornata, a non vivere così. Poi grazie a Dio già lo facciamo perché magari il lavoro, no, eccetera, e ci sono le esigenze familiari, però voi sapete che anche magari anche in un tempo in cui si ha più tempo, cioè provare a ognuno per quello che è la sua vita e per quelli che sono i suoi impegni a darsi dei tempi non assoluti, cioè, però dei riferimenti, proprio perché sappiamo che nel disordine c'è un po' una tendenza a lasciarsi andare. Infatti molte volte anche nel giorno di festa noi, una cosa è riuscire a celebrare la festa riposandosi, no? Una cosa è sprecare il proprio tempo. Pensate che per esempio anche Bonhoeffer quando era in carcere scriveva che lui aveva capito subito che quel tempo che doveva stare in carcere lui doveva continuare come faceva sempre a svegliarsi al mattino alle 5, a lavarsi, a farsi la barba, a rispettare i tempi di studio e di preghiera che lui aveva, perché se non faceva così era, no, arrendersi al disordine. E noi vediamo che anche, no, appunto, normalmente le persone depresse vivono, no, questo non cura più di loro stessi, della loro persona, nei loro ambienti dove vivono, no? E questo ha a che fare anche con l'accedia. Quindi un tentare di mantenere appunto una cura del proprio tempo e del proprio spazio. Sant'Ignazio negli esercizi diceva che l'esercitante deve pulirsi la stanza. Ogni tanto, durante il corso degli esercizi, deve andare a prendersi la scopa, eccetera, e deve pulirsi la stanza. Perché, notate, no? Come avevamo detto ieri nella lotta spirituale, che l'esercizio fisico ha un'influenza sull'interiorità, così anche lo spazio in cui viviamo influenza la nostra interiorità. Noi veniamo anche a volte da, no, per esempio, i nostri luoghi dove celebriamo, a volte le nostre chiese, con una idea a volte che c'è stata di una certa, no, povertà, eccetera, che però diventava sciatteria. Cioè, alcuni luoghi, no, sono brutti. Attenzione, non significa che devono essere ricchi. No, non sto dicendo questo, no? Ma dice quegli spazi belli della nostra casa in cui noi amiamo accogliere i nostri amici, li curiamo, no? A volte in alcune case sono dei santuari che non si aprono mai, cioè quelle case, perché chissà se viene qualcuno, no? E quindi sono sempre belli, puliti, a posto, non li vive mai nessuno. Ma così anche il nostro luogo di incontro, di celebrazione, no? Poi qui il problema a volte siamo anche noi preti che non vi lasciamo spazio, ma dovrebbero essere luoghi belli dove la comunità ha piacere e vengono curati di ritrovarsi a celebrare l'Eucaristia. Quindi allora aver cura, no, del proprio spazio, del proprio tempo e del proprio spazio. Tristezza, malattia del tempo, accedia, malattia del rapporto con lo spazio. Va bene, diremo ancora qualcosa su questo poi nel pomeriggio, sono le 12:05. E poi facciamo anche qualcosa sul vizio della parola.